Per quanto riguarda invece appunto il ruolo del, appunto, della figura del data scientist, quindi all'interno del mondo del calcio, in particolare appunto in un club, nell'Inter, quindi come siete organizzati, quali sono magari le tue mansioni, cosa fai quotidianamente, diciamo?
Ho delle giornate molto variegate, per fortuna. In quanto data specialist mi occupo dei nostri dati tecnico-tattici, ma non solo, e me ne occupo a 360 gradi, cioè dall'acquisizione fino alla pulizia, gestione, archiviazione e ovviamente analisi.
Benvenuti a Decode the Game, il video podcast di Soccerment, all'interno del quale andremo a decifrare il gioco più bello del mondo. Lo faremo tramite i dati, perché ci permettono di oggettivizzare la performance e andare oltre al risultato e a quello che vediamo con i nostri occhi. Al mio fianco ci sarà sempre Alberto, data scientist di Soccerment. Ciao Albi, come va?
Tutto bene, grazie. Tu, Nick?
Ciao, sono un attimo così perché abbiamo un ospite oggi e qua c'è tanta data scientist e data science in questa stanza, perché con noi c'è Giovanni Marchese, data specialist dell'Inter o data scientist.
Va benissimo, vanno bene tutti e due. Buonasera, e sono molto onorato di essere il vostro, credo, primo ospite esterno della stagione del podcast, è possibile?
Potremmo dire di sì, perché la scorsa puntata abbiamo avuto Antonio Gagliardi.
E allora,
che comunque
mi accodo volentieri al grandissimo Antonio Gagliardi, insomma.
Beh, è stata una puntata interessante, infatti con lui abbiamo parlato del rapporto che ha lui con la match analysis e la data science, no Albi? Quindi
sì, mi ha fatto un po' un sommario un po' delle varie funzioni di un collaboratore tecnico, di come lui magari parte più dai dati rispetto ai video, di come c'è un'evoluzione nel calcio, e mi ha dato quindi un sommario di quella che è la, diciamo, la match analysis. Oggi invece affronterai un argomento un po' diverso, che è quello che invece è la data analytics all'interno dei club, cosa vuol dire, sfatare qualche mito e cercare di andare a approfondire un po' questo tema. Io partirei appunto un po' forse dal tuo background, chiedendoti magari come sei diventato un data scientist e poi come sei entrato nel calcio anche.
Certo, in generale i numeri, la matematica è sempre stata la mia passione fin da piccolo. Ho cominciato veramente, non sto scherzando, a 5-6 anni a leggere l'almanacco del calcio, e da lì imparavo a memoria classifiche, risultati, statistiche, marcatori e quant'altro. La passione non è mai finita e mi sono iscritto all'università per studiare scienze statistiche. Ho fatto sia la triennale che la magistrale alla Sapienza di Roma e sono diventato un data scientist ormai 7 anni e mezzo fa. Da lì nel mio percorso in realtà non ho cominciato subito nel calcio, anzi tutt'altro. Sono stato in aziende che trattano temi ben differenti come l'intrattenimento, il betting, poi la consulenza e infine da un anno e mezzo sì, mi trovo in Inter.
Quindi hai avuto un momento in cui hai detto un'epifania, hai detto che okay, posso andare a lavorare nel mondo del calcio, oppure è stato un percorso più graduale, avevi già capito prima? Perché nel mio caso, ad esempio, io ho appena finito appunto di fare ricercatore, così ho iniziato a capire che potevo coniugare queste capacità analitiche, nel mio caso, con appunto la mia passione per il calcio. E appunto durante il Covid, anche un po' tutti a casa, così ho iniziato a realizzare questa cosa. Anche tu hai avuto un momento un po' questa epifania, oppure un percorso graduale?
Allora, ci ho provato tantissimo, cominciamo dal dire questo. La tesi di laurea triennale trattava l'organizzazione di tornei di scacchi, perché a me in realtà piacciono tutti gli sport, sono un olimpionico, un spettatore olimpionico però insomma piacciono veramente tutti gli sport. Nella tesi laurea magistrale ho teorizzato un modello bayesiano gerarchico che si poneva l'obiettivo di prevedere i risultati delle partite di calcio. Ci ho fatto una scommessa una volta, l'ho vinta, mi sono spaventato, ho detto non scommetto mai più in vita mia.
Punto
quindi diciamo ci speravo tanto. Poi è vero, i percorsi lavorativi ti portano evidentemente anche dove all'inizio non ti aspetti. Devo dire che però ho sempre fatto il data scientist, che è comunque in generale quello che sognavo di fare. Non mi sono però mai staccato dall'idea di poter un giorno entrare in una squadra di calcio. Mi sono candidato diverse volte per squadre, ma devo dire quasi sempre non avevo i requisiti necessari, cioè non si incastrava mai bene. Quando invece è capitato con l'Inter, in effetti sembrava che la mia figura si incastrasse bene con i requisiti che c'erano, perché io sono candidato una regolare, diciamo, certo, job offer, ecco.
Per quanto riguarda invece appunto il ruolo del, appunto, della figura del data scientist, quindi all'interno del mondo del calcio, in particolare appunto in un club, nell'Inter, quindi come siete organizzati, quali sono magari le tue mansioni, cosa fai quotidianamente, diciamo?
Ho delle giornate molto variegate, per fortuna. In quanto data specialist mi occupo dei nostri dati tecnico-tattici, ma non solo, e me ne occupo a 360 gradi, cioè dall'acquisizione fino alla pulizia, gestione, archiviazione e ovviamente analisi. Generalmente ho relazioni, interazioni con dipartimento di match analysis, senza dubbio, con gli staff in generale delle squadre, con poi anche altri dipartimenti come scouting, segreteria, e tratto in realtà anche dati non sportivi, perché poi l'Inter è pur sempre un'azienda e ovviamente, come tutte le aziende, può ottenere forniture o anche autoprodurre dati di tantissimi generi differenti. Per quello che concerne ovviamente la parte più succosa, no? Più del dato tecnico-tattico, le più forti interazioni sono senza dubbio con la match analysis, perché diciamo cerco di dare il mio contributo sia in preparazione a match futuri, sia in analisi, cioè retrospettive di match passati e della stagione.
Sì, è un po' il tema che abbiamo sempre trattato, quello che, diciamo, la football analytics, il dato in generale, va sempre comunque a fornire informazioni a supporto e per migliorare, oggettivizzare un po' tutta quella che è l'analisi, sia video, analisi tattica, e quindi va a completare, quindi l'idea è di avere più informazioni per prendere scelte migliori, e quindi poi ovviamente uno può, non nel vostro caso magari, o in generale, prendere anche delle scelte che possono rivelarsi poi con, diciamo, in futuro magari anche non, come dire, non proficue, però l'idea è di avere delle informazioni su cui poi andare a prendere delle scelte informate.
Sono d'accordo con te, ovviamente non posso sbottonarmi di tanto con le scelte, le metodologie, però assolutamente sì. Ritengo che i dati, chi analizza i dati non è qui o altrove per sostituire nessuno, ma è solo presente per integrare, per aggiungere quindi la possibilità di avere delle informazioni in più, anche per come dire, raggiungere una possibilità che era impossibile altrimenti, anzi l'ho detto un po' male, però insomma, per ottenere un'analisi che senza lo studio dei dati non si potrebbe fare.
Certo.
Banalmente non saresti in grado di guardare con i tuoi occhi 40 partite di fila in due giorni. Quindi per avere una visione più sintetica si può ricorrere all'analisi di determinati dati particolari. Naturalmente maggiore è la qualità della domanda, maggiore sarà la qualità della risposta.
Certo, quindi c'è anche un rapporto tra le domande che ci si pone e poi quello che si va a ottenere e poi sintetizzare attraverso dati, ma anche poi data visualization e quant'altro.
Questo è molto interessante, Giovanni, nel senso, ovviamente la domanda che ti arriverà non è come vinco la prossima partita, penso e mi aspetto siano delle domande un po' più specifiche, quindi magari ti arrivano domande su un calciatore X o Y e vai a concentrarti magari su una metrica in particolare, come funziona un po' il tuo percorso, la tua struttura. Poi non so neanche se sia uniforme il modo di lavorare oppure ogni data scientist abbia un po' il suo modo di approcciare.
Allora, innanzitutto credo che ogni club abbia il suo modo diverso di costruire, certo, l'organigramma attorno alla squadra, oltre al fatto che io non sono una figura direttamente collegata allo sport, ma sono una cosiddetta figura corporate. Certamente esistono delle situazioni più standard che uno cerca anche, se possibile, di automatizzare, e ci sono poi delle situazioni speciali in cui da parte di qualcuno che fa parte dello staff c'è una richiesta che evidentemente non, lui non si sente in grado di poter risolvere senza l'ausilio dei dati. Come ti dicevo, appunto, se c'è da trovare un trend che riguarda tante partite, 30-40, è complesso anche per un match analyst che ovviamente di mestiere guarda partite, però andarsene a ritrovare così tanto.
Sì, proprio non c'è il tempo materiale.
Esatto, giocando, tu li risolvi...
Giocando ogni 2-3 giorni non è che uno può andare a vedere...
Gli risolvi anche un problema di tempo di tanto in tanto. Come detto, non sostituisci mai nessuno, ma integri qualcosa che magari senza di te o sarebbe complesso fare o sarebbe addirittura impossibile fare. Poi sì, esistono analisi che non posso svelare purtroppo,
certo,
perché
certo.
Evidentemente dipendono molto dalle persone che compongono gli staff, perché il calcio stesso non è assolutamente una scienza esatta e quindi poi negli staff ci sono persone con dei credo, delle filosofie e questo loro modo di pensare influenza anche le domande che ti fanno. Però ripeto, la grande qualità si ottiene attraverso un dialogo proficuo in cui cresce la qualità sia delle domande che delle risposte. Mi fa sempre pensare a Guida Galattica per autostoppisti, in cui il supercomputer elabora per tanto tempo e poi gli dice la risposta è 42 e tutti dicono ma che vuol dire 42, e lui dice adesso voi dovete capire qual è la domanda. E nel nostro caso se la domanda è più articolata, è più particolare, è più dettagliata, riusciamo a fornire una risposta di qualità migliore. Poi piano piano, secondo me...
Certo, c'è un dialogo costante.
Esatto, tra... questa è una cosa molto molto stimolante del lavoro, cioè tutte le parti meno automatiche, meno standard, sono sicuramente quelle più interessanti, anche perché io le vivo sempre come un enigma da risolvere, un problema da risolvere che... forse ciò che trovo più stimolante in assoluto.
Estrarre informazioni un po' nascoste dai dati sicuramente è un argomento che fa presa, chiaramente.
Eh sì, certo. È la parte di te che fa l'analyst, poi c'è la parte di te che fa l'engineer, c'è la parte di te che fa il data scientist, e da qui appunto magari ti chiamano data specialist, così li fai un po' tutti.
Ma infatti si sente in questa stanza della qualità, perché parlate fra voi due, quindi la domanda è di qualità e anche la risposta
parliamo
è di
qualità. Parliamo tra noi due perché ha citato un film. So che tu sei grande esperto di serie TV,
esatto.
Ma non di cinema.
No, infatti tra me e Alberto la qualità di solito è nelle risposte, nelle domande la qualità è sempre rivedibile. Passando un po' a... Ci hai parlato del tuo passato, parliamo un po' del futuro. L'abbiamo chiesta anche ad Antonio questa domanda, ed è: tra 5 anni, ad esempio, esprimi un desiderio, come vorresti che si evolva il tuo lavoro e anche quali tecnologie vorresti inserito? Io non so se sei del filone intelligenza artificiale già adesso, ti piacerebbe vederla più avanti, raccontaci un po'.
Non è una domanda semplice, anzitutto perché 5 anni è quasi il triplo della mia permanenza attuale in un club, quindi
facciamo 2 anni e mezzo.
Fate una domanda abbastanza complicata, e poi perché se pensiamo che poco prima di ChatGPT, ad esempio, non avevamo idea che un tool del genere potesse stravolgerci la vita e entrare a far parte degli strumenti che utilizziamo. Come lo sono stati per tanto tempo strumenti magari un po' più radicati per noi, come magari Excel o tool per database, eccetera, codici e quant'altro, ovviamente non è semplice guardare in avanti. Quello che posso dire, ho avuto la fortuna di guardare in avanti 13 anni fa quando mi sono iscritto all'università, in cui mi facevano sempre leggere questo articolo di non so chi, che diceva tra 10 anni il data scientist sarà il sexy job del mercato. Ora di sexy c'è solo
analytics.
Di sexy c'è solo la foto di Brad Pitt in Moneyball, che infatti viene sempre associata alla nostra figura.
Quanto c'è di vero
ho visto solo questo finora, non trovo molto altro, però a parte scherzi e mi sono fidato, però credo che il mondo 10 anni fa andasse a una velocità inferiore a quella di oggi. Quindi faccio davvero tanta fatica a immaginarmi cosa ci sarà. Sicuramente un desiderio per me è di abilitare quanti più strumenti di analytics possibili, e perché no, assolutamente integrare l'intelligenza artificiale, come peraltro stiamo già facendo, ovviamente.
Sì, è un tema proprio di diciamo, quotidiano, poi che ogni settimana c'è una novità, diciamo, a livello di intelligenza artificiale, che comunque più che sostituire il tuo lavoro va sicuramente a migliorare, a velocizzare, perché puoi fare dei task magari in maniera più veloce, più efficiente proprio.
Sì, peraltro, se posso dire, con ChatGPT vale lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. Se non gli fai bene una domanda, non ti dà bene la risposta. Quindi certo, magari alcune persone dicono: ah, in 5 minuti ho rimpiazzato un data scientist. Però poi fai il prossimo task da solo. No, non è semplice. Ecco, sui desideri ovviamente dipende davvero tanto da anche un po' come vivi personalmente il lavoro. Nel mio caso, insomma, stiamo anche espandendo ancora di più il team, è una cosa che mi rende molto felice, stimola ancora di più.
Quindi anche comunque all'interno del club non sei da solo, cioè già attualmente c'è comunque una struttura che ti permette di, cioè vi permette a tutti di lavorare in collaborazione.
Sì, dipende soprattutto dal tipo di dati che vengono trattati. In base al tipo di dati da trattare esistono delle diverse professionalità. Alcune sono specifiche, sono integrate all'interno dello staff sportivo, altre sono corporate, come me ad esempio, e sì, appunto.
Sì, noi avevamo, ad esempio, appunto, qui parlato da specialist del fatto che state ampliando, ed è un trend che abbiamo visto appunto recentemente. Abbiamo un po' analizzato qual era diciamo, il rapporto tra i match analyst e i data scientist, e vediamo che appunto fino a 2-3 anni fa magari era un rapporto completamente sbilanciato. Adesso sta iniziando a ridursi questo gap tra match analyst e data scientist, ed è un trend che abbiamo già visto essenzialmente, già che è avvenuto in diversi altri paesi. Se io siamo fatto un'analisi un po' a spanne, nel senso che abbiamo guardato su LinkedIn, Transfermarkt, abbiamo cercato i vari dati di proprio delle persone corporate, abbiamo visto che in Inghilterra c'è già una forte tendenza ad avere staff di 6-7 persone, in cui ci sono 2-3 data engineering, e quindi si occupano, diciamo, per chi non lo sapesse, appunto di prendere i dati, immagazzinarli, gestirli, renderli fruibili per una figura invece più di analisi, quindi un data scientist o un data analyst, che va poi a produrre report e così. Questo trend sicuramente verrà anche ampliato in Italia nel breve futuro, essenzialmente.
Sicuramente sì. Mentre parlavi pensavo a quando sono stato recentemente ad un forum in cui erano presenti tanti data scientist, e gli inglesi potevi metterli assieme per farci una squadra, praticamente, cioè una squadra dentro la squadra per quanti ne sono, quindi assolutamente sì, sono tantissimi. Però anche qui vedo che si sta muovendo tanto. Alla fine io sono parte della cosa, certo, nel certo, senso che non sono in effetti in Inter da tantissimi anni, e quindi credo che sia un segnale assolutamente positivo. Anche i match analyst credo che abbiano vissuto nel tempo una fase iniziale in cui magari qualcuno ci credeva, qualcuno non tanto, non trovavano per forza il favore di tutti i club nella adozione di queste figure. Invece adesso è una, secondo
certo,
me
comunque
è una persona indispensabile,
sì,
all'interno,
sì, tutti
di uno staff. Poi opinione chiaramente, certo, del tutto personale. Credo che potrebbe accadere la stessa cosa, cioè, con noi. Mi ricordo, era un blog di Aldo Comi l'articolo a cui ti riferivi.
Esatto, sì, su Substack relativo alla calcio data analytics. E l'idea è appunto quella, cioè essenzialmente che questo scontro, secondo me, è un po' una cosa naturale, un po' in qualsiasi lavoro, un po' quando c'è una novità, ovviamente c'è sempre una fase un po' di reazione alla novità, e poi viene un po' inglobata in questo senso. E quello che stiamo vivendo è questo, essenzialmente.
Sì, da parte nostra credo che quello che noi possiamo fare è non avere mai la presunzione di doverla spiegare a nessuno. Fare le cose, diciamo, entrare negli ambienti in punta di piedi, dimostrare semplicemente con il lavoro che possiamo dare una mano. Poi di cosa ci se ne fa di questa mano dipende tantissimo, appunto, dagli staff, dalle squadre. Non posso parlare certamente per le altre squadre perché non conosco le loro dinamiche, però credo che il segreto possa essere un po' in questo tipo,
quindi,
di atteggiamento.
Visto che
da
c'è
avere
questo trend un po', tu cosa diresti, cosa consiglieresti a un ragazzo che, diciamo, come nei tuoi panni di 5 anni fa, per intraprendere un po' questa strada?
gli consiglierei di essere molto sul pezzo, diciamo, su questa professione. Anzitutto di studiarla come si deve, quindi appunto affrontare un percorso di laurea, un master, cioè di specializzarsi veramente bene. E poi di seguire tanto, cioè entrare a far parte di questo mondo attraverso collegamenti con LinkedIn, seguire i webinar, ci sono tantissime cose completamente gratuite che uno può fare, seguire magari dei guru della professione, cioè che non lavorano per nessuna squadra ma ti spiegano un po' che cosa si fa, e poi
cioè, tutto mi tiene in Italia, il guru della professione.
Scusami se non ho detto subito. Non lo volevo far arrossire, ci hai pensato tu.
Un altro tema, giustamente, anche noi siamo noi i primi che andiamo a formare appunto anche i futuri data scientist. Abbiamo un corso di football intelligence che noi facciamo con Six per andare appunto e fornire a quelli che saranno gli aspiranti data scientist anche un percorso in cui insegno anch'io, se non perché voglio andare il guru, in cui uno, la prossima edizione sarà a settembre, in cui uno può iniziare a partecipare appunto a questa idea di andare a formarsi e cercare di seguire e anticipare anche il trend del momento.
Sì, questo senza dubbio, diciamo, fa parte, no, delle tante cose che una persona può fare, dipende ovviamente dalle tue possibilità, dal tempo, dalle risorse, anche da che età hai, evidentemente. Se stai finendo il liceo in questo momento, sei tranquillamente in tempo per iscriverti a una facoltà di data science. Parlavamo prima, diciamo, offline del fatto che adesso, per fortuna, ci sono tantissime facoltà in Italia dove studiare data science, perché alla fine l'università deve giustamente seguire i trend di mercato. E poi, diciamo, nel tempo libero provare a fare come ho fatto io potrebbe essere una buona soluzione, cioè seguire appunto in ogni piattaforma possibile i professionisti di questo settore, perché ce ne sono tanti appunto che divulgano, e poi essere sul pezzo con le offerte delle squadre.
Certo. Può anche sporcarsi le mani con i dati, cioè, sicuramente è una cosa che è molto utile.
Certo, che ti può permettere di arrivare a un eventuale colloquio con una squadra da persona già informata dei fatti, no? Mi viene da dire, cioè so già le metriche che trattate, so già fare questo range di analisi e mi rendo più appetibile quindi per una eventuale squadra che cercherà. Poi le squadre sono aziende come tutte, hanno la sezione lavora con noi, ce l'abbiamo anche noi, insomma. Penso sia importante stare sul pezzo in questo senso qui anche. Poi, che ne so, anche su Twitter io seguo un sacco di ragazzi, peraltro alcuni hanno tipo 10 anni meno di me, che postano delle analisi molto interessanti, e quello penso sia anche un modo carino di fare e di ottenere tanti feedback, perché su Twitter le persone parlano tanto, su LinkedIn le persone parlano tanto, su tutte le piattaforme.
Nel mio caso, non ho mai chiesto ad Aldo se effettivamente è stato così, però uno dei primi lavori che ho poi pubblicato su Twitter è stato appunto un'analisi. Sono andato su Xvalue, avevo scaricato i dati del BDP, avevo fatto un'analisi relativa in base alle squadre, così. Poi da lì è iniziato un po' quello che è stato il mio percorso con Soccerman. Ho iniziato a parlare con Aldo, probabilmente quello, sicuramente utilizzare dati, sporcarsi le mani, proprio fare analisi, ti fa capire tante cose. Sbaglio, magari questa cosa devo farla meglio, magari una cosa pensavo di metterci un'ora, ce ne metto 3 giorni, quindi
assolutamente, insomma, prendere un po' i riferimenti, esatto. Penso possa essere una cosa che dà aiuto.
E se ti provassi a portare in un club diverso, quindi ora lavori all'Inter e sei al top del calcio, se ti potessi immaginarti in un club magari dilettantistico, o comunque magari un te di 5 anni fa che vuole sporcarsi le mani ma non vuole sporcarsi le mani con i dati di Soccerment ad esempio, ma con un'analisi che vuole fare con la sua squadra con cui gioca, avresti qualche consiglio per iniziare a datificare il gioco?
Tu quindi ti riferisci per esempio a un campionato, diciamo, non servito da un fornitore.
Esatto.
Diciamola, ok. I dati si possono autoprodurre. È chiaro che ovviamente in quel caso tu sei anche l'autore del controllo qualità. Però i dati si possono autoprodurre. Si può fare un lavoraccio, sicuramente, ma si può cercare fare delle proposte attraverso naturalmente l'analisi della partita. In allenamento è un po' difficile autoprodurli senza nessuna strumentazione. Ora non so quanto siano a buon mercato le strumentazioni per un club, che ne so, di eccellenza o Serie D, però sicuramente per quello che riguarda, ma anche in realtà poi in allenamento comunque puoi fare delle misurazioni un po' più grezze,
certo,
da dire, che magari non ti costano, puoi cronometrare delle cose, puoi pesare delle cose, puoi, insomma, puoi fare comunque qualcosina a costo quasi zero, e poi provare ad archiviare e diciamo a gestire tutto quello che stai tirando su. Ovviamente non è una cosa semplice, però credo che anche in quel senso potresti dare una mano, potresti dare un vantaggio alla squadra che eventualmente ti accoglie.
Perché ad esempio noi abbiamo il nostro device che è XSEED, che ti permette di tracciare dati atletici e tecnici, quindi comunque riusciresti ad avere già qualche dato, diciamo, autoprodotto con una soluzione scalabile. Come tu mi parlavi di organizzarli, quindi tu inizieresti, essendo che parliamo comunque di un club, di un primo utilizzo, con magari un file Excel scaricando i dati ed impostando, e se dovessi dire i primi due o tre step che faresti, quindi il primo dato che andresti a vedere, quali potrebbero essere, conta che hai a disposizione i dati atletici e anche i dati tecnici come numero di passaggi, numero di tiri.
Il primo, secondo, terzo, quarto, eccetera, step sono tutti nell'ingegnerizzazione del dato, assolutamente, è una parte fondamentale che non si può mai saltare in nessun processo, che sia calcio o non calcio. Quindi naturalmente concentrarmi inizialmente tantissimo su questa fase qua. Poi certo sì, li puoi raccogliere con degli Excel, ma Excel non deve adesso passare per il mostro,
certo,
per la cosa che usano quelli scarsi o non professionali. Excel io non credo che morirà mai, adesso l'ho detto, tra un anno chiude Excel, però insomma non ci si deve vergognare, ecco, di dire che una volta ho fatto una tabella su Excel. Poi ovviamente per fare un database magari uscirei da Excel e appunto comincerei a fare un'archiviazione, quindi lavorerei innanzitutto sul processo di acquisizione, successivamente su una archiviazione, comunque che deve essere per me comoda, se questo che vi state immaginando è uno one man show di questo ipotetico data analyst, quindi mi devo rendere la vita facile. E, successivamente poi, una volta che tu hai lavorato molto bene su queste prime fasi, l'analytics è la parte creativa, la parte più bella, ti puoi divertire veramente, ti puoi sbizzarrire. Il punto ovviamente è molto sulla raccolta, è chiaro che avendo a disposizione già un tool come XSEED farebbe, certo, qualcosa, ma come un cardiofrequenzimetro e tutto il resto, io ovviamente mi ponevo il dubbio di non comprare nulla, però è anche giusto che Sockerment mi ricordi che esiste.
No, ma è interessante questo punto, perché e comunque c'era un prima e un dopo per la data science nel calcio d'elite, c'è un prima e un dopo anche nella parte più bassa della piramide calcistica, perché ci sono sempre più strumenti che ci permettono di fare questo lavoro, e per me è sempre interessante il percorso che abbiamo fatto adesso, dove prima hai parlato senza strumenti e dopo con strumenti. È interessante perché magari di ragazzi laureati in statistica matematica che possono pensare di lavorare in un club d'elite sono un po' meno, ma magari c'è molta più richiesta, potenzialmente molta più potenzialità nei livelli magari un po' più bassi, dove comunque puoi iniziare magari prima a sporcarti le mani, perché c'è la squadra del tuo paese, la squadra della provincia, che magari ha già modo di raccogliere dati, dove già puoi iniziare, quindi lavorare già un po' di in campo.
Assolutamente sì.
Sì, sì, ma infatti questo è un po' l'idea che diciamo prima, di sporcarsi le mani non solo su dati di squadre professioniste o appunto che trovi, ma anche appunto su proprio a lavorare magari in strutture più squadre minori essenzialmente.
Giovanni, ti ringrazio, è stata veramente un'intervista interessante e soprattutto vedere che comunque il data scientist anche di un club non è questa figura mistica, ma comunque c'è tanta creatività anche dietro al vostro lavoro. Io ho Albi e Roberto che me lo dimostrano continuamente, perché magari c'è questo stereotipo, ma in realtà c'è tanta creatività e penso sia molto importante questa parte nel vostro lavoro. Non è un lavoro puramente meccanico, non è che è solo Python, Spiderchart e Scatterplot. Senti che parole incredibili che
stai imparando,
che ti uso, e penso sia tanto importante anche per i ragazzi che ascolteranno questa puntata e vorranno avvicinarsi a questo mondo. Quindi magari ci rivediamo tra un po', più avanti nell'anno, e lì magari ci farai qualche nome per il Fanta.
Ci proverò, a meno che oggi io non abbia detto cose che non potevo dire, in tal caso non mi vedrete mai. Scherzo, naturalmente, sarà un grande piacere per me, è stato molto bello parlare con voi.
Grazie, ringrazio anche te Albi, e lascio Giovanni, questo ormai è il momento clou della puntata, dove Alberto saluta, ringrazia e chiude la puntata.
Sì, è un momento un po' cringe per voi, però no, a parte tutto ti ringrazio Giovanni, è stato bellissimo, è stata una bellissima intervista, ci hai dato un sacco di spunti e un sacco di consigli anche a Nick per le prossime Fantacalcio, e a tutti, ringrazio anche chi ci ha seguito, e come dire, benvenuti a Decode the Game.